volevo soffermarmi su due punti in particolare. Il primo punto è quello che riguarda la parola mafia. È stato detto della difficoltà nel circoscrivere il termine mafia e questa eccedenza simbolica che è legata alla parola stessa. Il professor Barbagallo parlava del sicilianismo. Dobbiamo anche parlare del culturalismo, cioè di una strategia che poi ha avuto in qualche modo la valenza di un vero e proprio depistaggio culturale, per cui la mafia è stata presentata da quelle stesse classi dirigenti che avevano tutto l'interesse a che il fenomeno mafioso venisse fatto apparisse come qualche cosa di legato allo spirito siciliano, alla cultura siciliana e dunque per questo fosse positivo, si è voluto ridurre il problema mafia ad un problema culturale, ad un problema relativo a un atteggiamento, ad un modo di essere che poi viene a coincidere con un modo di essere tipico dei siciliani. Allora, questo elemento, che sembra un elemento secondario, che appunto può anche fare sorridere, non è causale, è fortemente legato alla volontà di nascondere quel forte nesso mafia-potere che ha caratterizzato sin dal suo sorgere la nascita dell'organizzazione criminale Cosa Nostra. Quindi una, anche perché noi ci potremmo pensare che sia un problema, diciamo, di scarsa attenzione degli studi che ha condotto soltanto recentemente ad individuare il fenomeno mafioso nella sua reale esistenza e nella sua reale consistenza, ma se noi andiamo a guardare che già nel 1876 Leopoldo Franchetti e Sidney Sonnino parlavano dei mafiosi come facinorosi della classe media e ne parlavano come organizzazione criminale, dobbiamo chiederci come mai non passa, anche da un punto di vista dell'informazione, come mai non passa questo messaggio e passa invece il messaggio della relazione di Antonio Starabba di Rudinì, il quale in Parlamento dice, appunto, come poi dirà Vittorio Emanuele Orlando, che cos'è la mafia, in fondo è un modo di essere dei siciliani, io non lo sono, ma potrei anche io tranquillamente dichiararmi mafioso. Quindi c'è una dimensione apologetica che è legata fortemente al fenomeno mafioso ed è una dimensione apologetica che in qualche modo è sostenuta anche da coloro che hanno tutta l'esigenza e tutta la volontà di non far apparire il fenomeno mafioso per quello che esso veramente è. Se noi pensiamo che da un punto di vista, diciamo, legale, il reato associativo, cioè quindi l'associazione a delinquere di stampo mafioso, è stata introdotta soltanto nel 1982, cioè dopo 100 anni dell'esistenza della mafia in quanto tale, ci rendiamo conto anche della difficoltà nel circoscrivere l'ambito semantico dentro cui la parola mafia e l'organizzazione criminale in qualche modo si sviluppa. Quindi un primo elemento è sicuramente questo, che fa vedere quanto la mafia non sia formata soltanto da soggetti sprovveduti, ma sia un'organizzazione che non soltanto ha degli addentellati e delle strette interconnessioni col mondo politico, ma controlla in maniera anche molto attenta quelli che sono i mezzi di comunicazione di massa e quella che è anche la comunicazione. Di questo parlerete nella prossima conferenza e su questo io non mi soffermo. Vado invece al problema mafia-religione e mafia-chiesa che ho studiato a lungo e vorrei iniziare, prima di rispondere alla domanda, vorrei iniziare con quella che è stata la mia esperienza personale. Io non avevo alcuna intenzione di occuparmi in maniera particolare del rapporto chiesa-mafia, mi sono trovata in qualche modo a incontrarlo, questo rapporto, perché avevo deciso di studiare i ruoli delle donne all'interno del crimine organizzato mafioso. Ebbene, raccogliendo, intervistando, leggendo i procedimenti giudiziari, leggendo le dichiarazioni delle donne sui giornali, eccetera, mi sono accorta che c'era un continuo rimando alla religiosità e al proprio essere, sentirsi religiosi, come elemento che veniva esibito da parte di queste donne per giustificare la propria innocenza e soprattutto l'innocenza dei propri congiunti. A questo punto ho cominciato ad allargare il campo e mi sono resa conto della enorme importanza che la religione ha avuto, ha giocato all'interno del mondo dell'organizzazione criminale Cosa Nostra. Naturalmente, se da una parte io ho raccolto, e magari adesso mi soffermerò su alcuni di questi esempi, se da una parte io ho accolto una serie di esempi della religiosità presunta, non presunta, al sociologo non interessa andare a indagare dentro le anime e dentro il modo di sentire, quello che a noi interessa è comprendere com'è possibile conciliare insieme l'adesione a una fede religiosa che pone l'omicidio come un peccato gravissimo e l'appartenenza a un'organizzazione criminale che invece è fondata essenzialmente sulla violenza. Allora, a partire da questo interrogativo e pensando sicuramente che gli appartenenti all'organizzazione criminale non sono tutti pazzi, ma anzi sono perfettamente razionali e vivono, peraltro la cosa che stupisce andando a intervistare questi soggetti è che è l'assoluta assenza di senso di colpa. Leonardo Messina, quando gli si chiedeva, che poi è diventato collaboratore di giustizia, come facesse a conciliare il suo essere religioso con il suo essere capomandamento, lui diceva: ma lei lo sa che quando io ero mafioso e ordinavo gli omicidi mi sentivo in pace con la mia coscienza, e ora che sono un collaboratore di giustizia non riesco più a fare la comunione perché mi sento un traditore? E allora il problema è quello di capire che cosa accade nelle menti di queste persone che sono assolutamente normali e che cosa accade soprattutto, perché se c'è una medaglia che ha due facce, se c'è un luogo dove ci si rispecchia bisogna anche guardare cosa c'è dall'altra parte, andare a guardare qual è stata la posizione della Chiesa nei confronti del fenomeno mafioso e come mai per un tempo molto lungo era possibile perfettamente conciliare l'aderenza e l'appartenenza all'organizzazione criminale mafioso col proprio essere uomini di chiesa, cioè, o comunque soggetti che si rifacevano alla loro presunta religiosità. Allora guardiamo da una parte a cosa serve la religione nel mondo di Cosa Nostra? È facile dirlo. I mafiosi hanno tutto l'interesse a mostrarsi religiosi. Uno per un problema a livello, diciamo, singolo, del singolo. Gaspare Mutolo diceva: noi mafiosi siamo fatti di carne e di ossa, siamo persone anche noi. Anche noi abbiamo bisogno di credere, come tutti gli altri. Quindi c'è una dimensione intima che riguarda la sfera del singolo. C'è una dimensione strumentale che riguarda il processo di legittimazione, ma su questo processo di legittimazione talvolta una parte della Chiesa, e poi lei ha assolutamente ragione nel mettere in evidenza l'esigenza di diversificare, ma la diversificazione molto spesso nella Chiesa ha coinciso con una spaccatura che ha creato dei vuoti dove i mafiosi si sono inseriti. Questo è un elemento che a me è apparso in più di un'occasione. Allora, dicevo, la strumentalità, la legittimazione. Se a Santa Maria del Gesù, nella chiesa di Santa Maria del Gesù, Stefano Bontate aveva riservate le prime panche all'interno della chiesa, dove nessuno si siedeva, neanche quando loro, la famiglia Bontate, il capo mafia, non era presente dentro la chiesa, se la processione del Venerdì Santo non si faceva nel rione, ma si faceva dentro la proprietà dei Bontate, questa cosa significherà pure qualcosa, cioè probabilmente si sarebbe dovuto avere un atteggiamento un po' più attento e più prudente nei confronti di queste commistioni. Quindi c'è una strumentalità da parte dell'organizzazione criminale che, come voi ben sapete, siccome, come ci ricordava il professor Barbagallo, ha sempre lavorato in stretta relazione con le classi dirigenti, vuole costruire il proprio potere non sulla violenza esplicita, ma sul consenso. E allora che cosa c'è di più consensuale che farsi vedere devoti e in appoggio a quella che è, diciamo, il nostro substrato, la nostra cultura di appartenenza? La religione è stata utilizzata, e mi riferisco in particolare al caso di Bernardo Provenzano, la religione è stata poi utilizzata anche per trovare un'identità e dare in qualche modo all'organizzazione criminale un nuovo volto. Che cosa fa Provenzano? Che cosa significano i pizzini, le Bibbie, vi benedica Dio e vi protegga, eccetera? Provenzano ha una missione. Dopo Salvatore Riina e dopo le stragi del 92 e del 93, Cosa Nostra è impresentabile. Lui deve dargli una nuova veste. E allora la nuova veste è rapporto con gli imprenditori, niente violenza, ed in più presentazione di sé sotto un aspetto completamente differente. Bernardo Provenzano utilizza la Bibbia per creare consenso, ma non all'esterno, all'interno dell'organizzazione criminale, dove molti dei mafiosi non avevano condiviso il periodo stragista. Quindi la religione diventa anche come uno strumento che dà identità all'organizzazione criminale mafiosa che è in una situazione, diciamo, di difficoltà. E allora vado sull'altro versante. Se tutto questo è qualcosa che riguarda Cosa Nostra e che riguarda comunque le organizzazioni criminali, ci potremmo chiedere che vantaggio ha la Chiesa però ad avallare questo connubio che in qualche modo crea poi dei momenti di frizione, dei momenti di non perfetta coerenza. Qual è la ragione per cui la Chiesa, le Chiese, nel corso del tempo non ha assunto una posizione netta? Come mai tarda a maturare nei documenti ufficiali, ma purtroppo per esperienza personale, quando siamo andati a fare un'indagine fra i parroci della diocesi palermitana all'inizio del 2000, sono venute fuori delle cose, diciamo, molto gravi, nel senso che quando abbiamo parlato, abbiamo chiesto a questi sacerdoti chi fosse il mafioso, che cosa pensavano del rapporto giustizia divina, giustizia terrena, e che cosa pensavano dei collaboratori di giustizia, abbiamo avuto le stesse risposte che tempo prima avevano dato i mafiosi all'interno delle loro intercettazioni, interviste e così via. Cioè il collaboratore di giustizia viene visto come un soggetto spregevole, il vero pentimento è solo quello che si sviluppa all'interno del mondo della Chiesa, il mafioso, l'uomo d'onore, appunto il mafioso è una persona che reputa di essere un uomo d'onore, tutt'al più è un malato, nel rapporto fra giustizia divina e giustizia terrena la vera giustizia è soltanto quella divina. E allora, d'accordo, nessuno vuole sovrapporre la dimensione laica dello Stato con quella della, per chi ci crede, della sfera della religiosità. Sono due ambiti completamente differenti. Ma una cosa è dire che sono due ambiti completamente differenti, e un'altra è dire che l'uno mette in discussione la presenza dell'altro. Ed è quello che in più di un'occasione è avvenuto, laddove in più di un'occasione, in presenza, per esempio, in occasione di funerali che ci sono stati e che riguardavano personaggi illustri del mondo della mafia, i sacerdoti, nel momento in cui hanno pronunciato la loro omelia, hanno proprio fatto riferimento a questa differenza. Vi volevo leggere velocemente due episodi. Uno riguarda il funerale di Salvatore Greco, che era appunto fratello di Michele Greco, detto lui il senatore, il quale appunto nel celebrare, che era stato condannato peraltro per mafia, e il quale sacerdote nel celebrare il funerale diceva: solo la giustizia divina non sbaglia e da questo nessuno può sottrarsi o raccontare il falso. Quella terrena no, può commettere grandi errori. Ora, questa affermazione, che nella sua genericità può essere sicuramente condivisibile, detta in quel specifico contesto, assume un preciso significato. Qualche anno dopo, nel 2002, è Monsignor Antonio Di Pasquale, il quale a Palermo, nella chiesa di San Michele, davanti al feretro di Vito Ciancimino, dice: ha fatto del bene nella vita come in politica. E quando gli si chiede che cosa significhi tutto questo, lui dice: intendevo dire che Ciancimino ha impiegato le energie avute sia nella vita privata che nella politica. Ha investito quelle doti sia come privato sia come padre e sposo. Ho voluto mettere in evidenza che era dotato umanamente. Altri giudizi non spettano a me. Non è questo il tribunale. Ho voluto mettere in evidenza che ogni uomo ha i suoi talenti. Se ci sono dei lati oscuri, non spetta a me occuparmene. Mi interessava parlare dell'uomo e dei suoi talenti, a prescindere da come li utilizza. Anche questo fa riflettere, e su questo possiamo anche appunto articolare il nostro ragionamento. Se allora quando noi pensiamo al rapporto fra chiesa e mafia, non dobbiamo pensare ad una chiesa collusa. In alcuni casi ci sono stati degli episodi specifici cui faceva riferimento anche il professor Barbagallo. C'è anche un modo di interpretare, e su questo non mi spingo perché non ne ho le competenze, ma ci sono degli storici della Chiesa che lo hanno fatto, Monsignor Cataldonaro, Francesco Stabile, che hanno studiato anche il senso del modo della religiosità. Che tipo di religiosità è compatibile con l'adesione e con la mancanza di un senso di colpa nell'appartenenza al fenomeno mafioso? Qualche tipo di religiosità non viene a creare una frizione? E allora qui rispondo alla domanda che mi veniva fatta, e allora qui voglio mettere in evidenza il punto a cui facevo riferimento prima, cioè l'esistenza di tante chiese. E lo voglio fare riferendomi a un episodio che si svolge nel 1997, quando essenzialmente accade che un domenicano, padre Mario Frittitta, viene arrestato perché era andato a viene arrestato per favoreggiamento, in quanto si era recato nel covo di Pietro Aieri, e nel recarsi nel covo di Pietro Aieri aveva celebrato messa, gli aveva dato l'eucaristia, e appunto tutto questo lo aveva fatto favorendo, a parere dei giudici, l'organizzazione criminale mafiosa. Devo dire che padre Frittitta è stato condannato in primo grado e poi assolto in secondo grado perché si è detto ciò che aveva fatto rientrava nel suo ministero sacerdotale. Ma quello che interessa di più non è tanto il gesto di Frittitta, quello che qui a me interessa far notare è la reazione della Chiesa siciliana, che si spacca. Da una parte noi abbiamo i confratelli di padre Frittitta che dicono sul giornale, testuali parole, abbiamo meditato insieme per cercare di capire se il metodo antimafia di Giancarlo Caselli sia cristianamente accettabile e abbiamo convenuto che cristianamente non è accettabile. Questo sono i confratelli di Frittitta. Dall'altra parte c'è un'altra chiesa, Monsignor De Giorgi, che convoca un gruppo di studiosi, fra cui c'è anche Cataldonaro, e che chiede a questo gruppo di studiosi di approfondire il tema, ma non da un punto di vista appunto della responsabilità penale, che alla Chiesa giustamente non interessa, da un punto di vista della posizione che la Chiesa deve assumere nei confronti di questi episodi, cioè se cristianamente è accettabile una cosa di questo genere. E il documento che viene alla fine redatto parla di indebita cappellania, cioè di un esercizio indebito della propria professione di sacerdote, cioè per usare in qualche modo un'immagine che è abbastanza evocativa, che credo abbia utilizzato poi per Ivitera, dice la Chiesa, sì, Gesù ci dice che dobbiamo prendere la pecorella smarrita e portarla all'ovile, ma non che dobbiamo portare l'ovile nel covo del latitante. Cioè ci sono dei margini, ci sono delle modalità secondo cui occorre agire. Anche nel caso che poco fa veniva portato all'attenzione, cioè del cardinale Pappalardo, devo dire che le parole del cardinale Pappalardo pronunciate prima nel 1979, poi nell'80 e poi nell'82 sono delle parole coraggiosissime. A queste parole io stessa ho raccolto un'intervista, a queste parole seguono da parte di alcuni sacerdoti delle reazioni molto forti. Vi leggo un pezzettino di quello che mi ha detto un sacerdote a proposito del cardinale Pappalardo. Noi gliel'abbiamo detto, dovevi fare riferimento alla misericordia divina, dovevi parlare del perdono, non essere così intransigente. E lui ci ha dato ragione, ha cercato di correggersi, ma ormai aveva sbagliato. Cosa succede a Pappalardo, al cardinale Pappalardo? Succede che nel 1986, e qui c'è un bell'articolo di Francesco Stabile che parla del timorato coraggio di Pappalardo, nel 1986 quando gli chiedono del suo impegno antimafia, lui dice io non sono un cardinale antimafia, la mafia per me rappresenta soltanto il 2% del mio impegno. Cos'è cambiato? Cos'è accaduto? Cosa c'è? Quali sono gli elementi che portano appunto la Chiesa a spaccarsi al proprio interno? Come mai ci sono questi diversi volti? E allora, prima di chiudere, perché non voglio prendere altro tempo, prima di chiudere vorrei fare riferimento ancora a alcuni episodi che sono legati, uno, al processo di secolarizzazione, due, al rapporto con i potenti, tre, al problema della corruzione, della trasformazione, cui si faceva riferimento anche prima, della criminalità organizzata. Quindi, in primo luogo, io ritengo che uno dei punti su cui la Chiesa dovrebbe interrogarsi è proprio quello del suo rapporto col potere. il legame col potere politico, i vari appunto non possumus che la Chiesa ha pronunciato in più di un'occasione, la contrapposizione con lo Stato. Abbiamo visto il decreto di Monsignor Raspanti, il quale dice, pur nell'assoluta autonomia della Chiesa nei confronti dello Stato, se un mafioso è stato condannato in terzo grado di giudizio e quindi riconosce in qualche modo l'autorità dello Stato, perché la Chiesa deve riconoscere l'autorità dello Stato, i sacerdoti sono comunque cittadini italiani, se è stato condannato, noi gli consentiamo le esequie in Chiesa, in maniera pubblica. Questo non significa che non si potranno fare delle messe, questo non significa che non si potrà pregare, ma che da un punto di vista pubblico non è possibile legittimare una situazione di questo tipo. E allora mi chiedo, ecco, questo è un punto, diciamo, piuttosto critico, e questo è anche un punto su cui a mio parere bisognerebbe riflettere. La Chiesa, perché che cosa accade? Che se da una parte noi abbiamo una serie di episodi e una serie di pronunciamenti ufficiali di cui abbiamo avuto anche contezza guardando il video, che sempre più affrontano in maniera critica quello che è il nodo fra mafia e politica, quello che è il nodo fra mafia e religione, e oggi a mio parere serve fare un passo avanti. E il passo avanti io credo che vada fatto in due direzioni. Uno è il ritorno a quanto diceva poco fa padre Matarazzo. Il primo punto è quello di connettere e legare le gerarchie con la base, perché accade molto spesso che di fronte a quelle, proprio per evitare che le parole, diciamo, cristalline di Papa Francesco diventino soltanto un proclama, è necessario capire cosa concretamente fare di fronte a singoli casi concreti. Quello che io penso che da questo punto di vista, a livello proprio di parrocchie e di sacerdozio di base, c'è ancora tanto da fare. C'è talvolta tanta impreparazione, c'è una scarsa conoscenza del fenomeno, c'è una difficoltà soprattutto nel conciliare appunto il proprio servizio sacerdotale con quello che è il proprio impegno all'interno di una nazione, di uno Stato e quindi di cittadini. Mi è capitato, e chiudo veramente, mi è capitato di intervistare un collaboratore di giustizia che si è macchiato di tantissimi reati, che è stato presente in tutte le stragi del 92 e del 93. Questo collaboratore di giustizia riteneva e pensava, nel momento in cui decide di collaborare, decide anche in qualche modo di avvicinarsi alla religione cattolica. Comincia a studiare in carcere teologia e decide di confessarsi. Si confessa una prima volta, si confessa una seconda volta. La prima volta che si confessa lui non racconta i suoi omicidi. Parla in generale appunto di questa sua situazione di disagio. Ebbene, ho ascoltato anche il sacerdote che lo ha confessato e il sacerdote con cui lui poi ha parlato quando era recluso nel carcere dell'Aquila, i quali entrambi mi hanno detto: lui non ci ha detto niente e noi non abbiamo voluto sapere nulla. Quasi che l'appartenenza di quest'uomo all'organizzazione criminale, con i 50 delitti perlomeno da lui compiuti, fosse qualche cosa di altro rispetto al suo essere cattolico, al suo essere religioso o al suo percorso nei confronti della fede. E allora, ecco, io ritengo che sicuramente nel periodo che va, e l'abbiamo visto dal 1993 ad oggi, la Chiesa abbia realmente, soprattutto nella componente che riguarda la sua sfera dell'ufficialità, abbia fatto del fenomeno mafioso un oggetto della propria riflessione. Oggi però sono necessarie due cose. Uno, appunto, legare la dimensione ufficiale con quella, diciamo, di base, e due, capire come il fenomeno mafioso si è modificato in maniera tale da poterlo combattere anche con gli strumenti della Chiesa all'interno di questa sua nuova modalità. In questa direzione mi sembra che vadano anche le parole di Papa Francesco, il quale, capendo che il vero problema oggi è quello della corruzione, laddove noi abbiamo in Italia un documento esitato di studio dall'Unione Europea, ci dice che il nostro paese da solo copre la metà degli eventi corruttivi di tutta l'Europa. E allora, di fronte a questo fenomeno corruttivo, che è strettamente legato con le mutazioni del fenomeno mafioso, Papa Francesco ha detto: scandaloso chi dona alla Chiesa ma ruba allo Stato, definendo appunto la vita dei cristiani e dei preti corrotti una putredine verniciata. Ed ancora, durante l'incontro con la delegazione dei penalisti italiani, ha detto, e questo è un altro punto importante, e mi collego chiudendo a quanto diceva il professor Barbagallo, cioè il problema della disoccupazione giovanile, il problema delle diseguaglianze economiche, il problema dell'ingiustizia. Ha detto Papa Francesco: la scandalosa concentrazione della ricchezza globale è possibile a causa della connivenza di responsabili della cosa pubblica coi poteri forti. La corruzione è essa stessa anche un processo di morte. Quando la vita muore, c'è corruzione.